Federico Baccomo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare l'ultimo libro uscito dalla casa editrice Solferino. E Federico Baccomo, leggo nel risvolto di copertina, nato a Milano, ha lavorato come avvocato e poi si è dedicato a tempo pieno al mestiere di scrittore e di sceneggiatore. Con lo pseudonimo di Duchenne ha firmato il suo primo bestseller Studio Illegale, era il 2009, e poi sono seguiti altri libri di successo. Il suo ultimo romanzo, edito da Giunti, 2 anni or sono, è Anna sta mentendo. E adesso quello che può essere un romanzo è un dialogo, è una conversazione, una chiacchierata, sono due persone che si incontrano ed è un dialogo che tutto subito sembra un dialogo normale, ma è un dialogo speciale, talmente speciale che analizza le nostre normalità. E il titolo di questo libro è Ma tu sei felice?
Mm. Esattamente, parte proprio tutta questa domanda. Questa domanda è il titolo del libro, ma è soprattutto la prima frase del libro. Ed è la domanda che uno dei due personaggi, sono due personaggi, Saverio e Vincenzo, uno dei due personaggi fa all'altro. E da lì comincia questo lungo dialogo, che è un po' una sfida in forma di romanzo, che sono più di 200 pagine, soltanto di dialogo. Di queste due persone che, a partire da quella domanda, analizzano le proprie vite e piano piano vengono a contatto con una serie di piccole grandi rivelazioni, fino a una rivelazione più grande finale, ma quella la lasciamo nel modello dei colpi di scena, ma prima sono una serie di rivelazioni che in qualche modo gli fanno capire di avere sbagliato tutto, anche se sono convinti di essersi guadagnati un piccolo angolo di felicità nel mondo, nella loro vita. È talmente precario, è talmente sottile, facile da lacerare, che non esiste veramente. E nasce proprio tutto da questa domanda: ma tu sei felice? Che è una domanda che facciamo agli altri, ma che fondamentalmente nel momento che la rivolgiamo agli altri è perché la stiamo facendo noi stessi.
E certo, perché non siamo sicuramente esclusi da questa parola felicità, a cui tendiamo anche se facciamo finta di niente. E la felicità cosa sarà mai? E questo libro non ce la rivela esattamente cos'è la felicità, o se la rivela non ve lo diciamo. Però c'è una frase in esergo: 20 uomini che attraversano un ponte ed entrano in un villaggio. Sono 20 uomini che attraversano 20 ponti ed entrano in 20 villaggi. O un unico uomo che attraversa un solo ponte ed entra in un villaggio. Questa frase, ogni tanto leggendo questo libro andavo a rileggermela, perché è questo attraversamento che non è solamente un attraversamento di luoghi, no? Ma anche un attraversamento di parole, di coscienze. È un po' questo flusso che c'è in questo libro di circa 200 pagine, Federico Baccomo.
Sì, è una frase di un poeta americano, Wallace Stevens, che mi piace molto. Mi piace perché in qualche modo, leggendo le sue poesie, non si ha mai fino in fondo chiarezza di quello che viene analizzato, ma si ha un'intuizione intorno a qualcosa. In questo caso mi sembrava... la mia intuizione personale, che magari è smentita da ogni tipo di interpretazione, è vedere come in questi 20 uomini che sono un solo uomo, che poi ridiventano 20 uomini, che vanno in un paese che sono 20 paesi, insomma una sorta di universalità di tutte le nostre piccole vite. Per cui io conduco una vita diversa da quella di Livio Partiti, eppure abbiamo insieme tante cose in comune che sono date dalla nostra umanità e dalla nostra ricerca della felicità. E questi due personaggi che parlano fittamente tra loro due, alla fine sono un po' me stesso, ma loro stessi sono lo stesso personaggio. Una cosa che mi divertiva di questo romanzo è che alla lunga, intorno, che so, a pagina 100, viene quasi meno la differenza tra le due voci. E si può leggerlo come davvero una lunga sinfonia, in cui la speranza è sempre quella di riuscire a intrattenere e far divertire un lettore, ma senza avere l'ansia di dover capire, abbandonandosi alla comprensione del singolo momento, perché entrano nel loro dialogo tantissime storie, la storia della loro famiglia, la storia dei loro figli, il loro lavoro che non va al meglio, i loro tradimenti, tutte le loro meschinità. E in qualche modo cadenzate dall'ironia, perché una cosa che mi faceva piacere, visto che si tratta di un libro dialogico, era quello di far sì che il lettore potesse divertirsi ad ascoltare una serie di battute, che sono battute involontarie in qualche modo, proprio perché i due personaggi sono personaggi molto seri, molto seriosi, che si prendono sul serio. E questo prendersi sul serio, quando poi la vita in fondo può essere davvero un lungo gioco, fa sì che risultino ridicoli. E in qualche modo in questa loro ricerca della felicità mi sembrava che fossi coinvolto io, e qualunque lettore volesse dedicare la sua attenzione.
Siamo tutti coinvolti da questo, da questi temi, perché chi più chi meno, chiaramente non in tutti i temi, tutto parte da questi due uomini che sono seduti al tavolino di un bar e cominciano a parlare. E questo parlare di uomini, a un certo punto del libro, Federico Baccomo, io ho fatto questa considerazione e me la ricordo bene, perché ho detto, ma chissà, forse è una banalità. Normalmente il parlar molto è proprio il parlare, per esempio, tra due donne. Invece qui sono due uomini che veramente hanno una sintonia straordinaria e parlano, cosa che forse è tipicamente femminile, o sbaglio?
In realtà ci ho pensato anch'io. La verità è che mi sembra che forse nel modo di parlare che hanno le donne ci sia una maggiore onestà, nel senso c'è una maggiore disponibilità nel tirare fuori quello che si ha dentro, mentre l'uomo è molto più, non dico riservato, perché secondo me non è una faccenda di riservo, è una faccenda quasi di vergogna, quando si dice queste sono cose da donne. In realtà sono cose che l'uomo vorrebbe fare, ma gli è stato insegnato che non si devono fare. E parlare è un qualcosa che è stato insegnato che non è giusto fare, secondo me. Quando un uomo parla tanto gli si dà del pettegolo, in qualche modo viene bollato. Mi piaceva che invece i miei personaggi fossero sinceri e tra di loro si parlano con grandissima sincerità, che non vuol dire onestà, perché sono due abbastanza meschini, si fanno anche del male a vicenda se lo sono fatti, però tirano fuori esattamente il loro pensiero, che sono tutti quei pensieri sbagliati, politicamente scorretti, che ogni tanto attraversano la nostra mente e abbiamo il buon gusto di tenerli nascosti, di tenerli silenziosi. Invece loro li tirano fuori e fanno questa sorta di lunga confessione e dicono esattamente quello che pensano di ogni singolo tema, facendo sì che spesso si possa rabbrividire dicendo oddio, questa è proprio un'idea che non si può dire, però che la seguiamo perché ha una sua logica di vita e vogliamo andare a vedere fin dove possono essere disposti a spiegarsi e a rivelarsi. Per cui in questo senso mi piaceva che fossero uomini fino in fondo, nel senso che fosse mostrata proprio la loro anima, un po' come facevano due, diciamo, padri di questo libro, che sono i due protagonisti di Aspettando Godot. E sono due chiacchieroni anche loro alla ricerca, o meglio nell'attesa di qualcosa.
E c'è anche un'analisi, no? E c'è anche un'analisi a proposito di Aspettando Godot, a proposito di Beckett. Qui, questo libro è teatrale, ed essendo teatrale proprio perché è un dialogo tra queste due persone, Federico Baccomo ci porta anche sulle scene di altri lavori teatrali. Ha accennato poco fa ad Aspettando Godot, no? E in questo dibattito tra queste due persone, no? Vincenzo e Saverio, c'è anche un chiedersi, se vogliamo, anche un po' filosofico, anche filosofico, chi è Godot? È forse Dio? E c'è da chiedersi anche la teatralità così assurda o così vera, per esempio, di Samuel Beckett.
Sì, loro analizzano se stessi alla luce, ad esempio, di Aspettando Godot, senza aver capito nulla di Aspettando Godot, perché naturalmente la liquido come una commedia dell'assurdo, prendendo testualmente, letteralmente il termine assurdo, dicendo ma che razza di discorso è scrivere qualcosa di assurdo per definizione? E in qualche modo...
È più insensato, no? Lui preferiva la parola insensato, sì, da assurdo.
Esattamente. E loro che cosa fanno? Fondamentalmente ragionano quasi nel ribaltamento dei luoghi comuni, per cui tutto ciò che noi diamo per scontato loro lo guardano da un altro punto di vista, che è assurdo, ma che in qualche modo ha una sua logica, ed è un po' il modo di procedere dell'umorismo, e mi piaceva che il libro fosse appunto una sinfonia umoristica che facesse soprattutto ridere, proprio perché l'umorismo ha una particolarità dentro di sé, che è quella del sorprenderti, di in qualche modo derubarti di una certezza. E ogni volta che si ride è proprio di una battuta, è proprio questa cosa qui, che è una certezza che è andata perduta. Per cui io pensavo una certa cosa e chi fa la battuta fa in modo che io veda quella cosa da un altro punto di vista. Mi toglie una certezza, mi regala un dubbio e mi fa ridere. Loro regalano dei dubbi, fanno ridere, ma le nuove certezze che propongono sono sbagliate, o perlomeno noi le cogliamo come sbagliate. Sono le soluzioni di chi non ha un manuale di istruzioni ed è convinto di avere una ricetta per la felicità che però non funziona.
Però Federico Bacco, ma anch'io ho detto, ma questo è sbagliato. Però mi sono detto poco dopo, sì, sarà sbagliato, però io quando sono posto di fronte a delle domande come Saverio e Vincenzo, non sono più io lì a dire se è giusto o se è sbagliato. Faccio gli stessi errori di Vincenzo e Saverio ed è lì il bello di questo libro, che sì, fa ridere, ma ridiamo di noi stessi, non solo di Vincenzo e Saverio.
Sì, è proprio quello. Io mentre lo scrivevo, ogni tanto mi chiedevo, ma da dove gli escono questi personaggi, queste cose? E poi mi rendevo conto che, quasi in maniera infantile, che effettivamente ero io a mettergliele in testa queste idee. Erano idee che in qualche modo erano sepolte nella mia stessa coscienza. E a quel punto lì mi rendo conto che quella tentazione di andare verso la soluzione facile, verso l'idea meschina, l'idea egoista, è un qualcosa che è assolutamente dentro di me, anche perché la felicità, effettivamente la ricerca della felicità, è quanto di più egoista ci sia, perché è un qualcosa che riguarda soltanto noi, che avviene soltanto attraverso i nostri modi di vivere, le nostre piccole necessità e sensibilità. E cercare di essere felici in qualche modo vuol dire affermare il proprio egoismo. E allora ci si chiede, ma come posso essere felice io facendo in modo che possano essere felici anche gli altri? Posso essere felice da solo o si può essere felice soltanto se anche le persone a cui vogliamo bene sono felici? E fondamentalmente mi è capitato di notare che le persone più felici spesso sono le persone più egoiste, ma non perché siano per forza cattive, ma perché riescono ad accontentarsi della loro felicità. Ed è una tentazione che sempre più spesso abbiamo e che Vincenzo e Saverio piano piano mi sembra che si accorgano che forse non è la soluzione migliore.
Non è la soluzione migliore, ma quello che succederà in questo libro è qualcosa che possiamo definire coup de théâtre. Poi penso che Federico Bacco, scrivendo questo libro, non abbia scritto questo libro strizzando l'occhiolino ai lettori, virgolette, spettatori, no, di questa commedia, ma ha scritto semplicemente quello che diceva poco fa, le vite raccontate di questi due uomini, in una sincerità e anche in un certo modo anche nella loro cosiddetta falsità, perché non è mai tutto vero, non è mai tutto falso. Quando si parla, per esempio, Federico Bacco, dei tradimenti, ecco, è qui veramente, oltre per esempio la festa a scuola, tanto per citarlo un altro, ma la parte d'apertura, tra l'altro, parte dedicata ai tradimenti, è veramente per certi aspetti surreale, però ha un che di verità.
Sì, c'è anche un gusto, sono un paio di passaggi in particolare in cui ho pensato che fosse anche divertente e giusto spingersi un po' oltre, per cui raccontare delle storie che hanno una dose di surrealtà quando non di un aspetto grottesco, che di solito è un qualcosa che non mi fa impazzire in un libro, in un film. Però mi sembrava che desse un giusto colore a quella che era un'atmosfera appunto quasi eccessiva, in qualche modo appunto teatrale, ma nel senso buono, di due che si mettono su un palco, per quanto il senso buono mi sembra sempre nella parola teatrale, due che si mettono su un palco e si mostrano anche nelle loro esagerazioni. Per cui quando si incontrano quel paio di passaggi, come appunto la recita a scuola, anche le parti del tradimento, e si arriva ad appassionarsi a una storia che si può pensare, beh, questo non potrebbe mai succedere, per quanto ci sono degli aspetti abbastanza rubati dalla realtà, ecco, in quel modo lì ci si predispone a un'idea di spettacolo. E mi piace che un libro possa essere uno spettacolo, qualcosa che ti dia il massimo, che ti può dare quella forma e quel piccolo mattoncino di carta che diventa insomma uno scrigno di immaginazione. E allora in questo senso ho pensato che lasciare un massimo sfogo alla fantasia e all'immaginazione potesse essere una sorta di piccolo premio anche per il lettore.
E così succede che, a proposito di tradimenti, in una notte succeda qualche cosa. Ad esempio questo: una notte dice Vincenzo, si è presentata sotto casa mia, saranno state le tre passate, silenzio di tomba, all'improvviso si sentono delle grida, ci affacciamo tutti, vediamo questa qui che comincia a strapparsi i vestiti di dosso urlando. Ti piaceva strapparmi i vestiti di dosso, pezzo di merda, ti piaceva, eh? Ecco, e così questa donna è andata sotto casa di Vincenzo, ma Vincenzo con un escamotage riesce a non essere lui il protagonista di queste invettive, cioè l'indirizzo, no? Non erano indirizzato a lui, si fa per dire, ma il pezzo di merda era proprio lui in verità.
Sì, lui si attacca a questa cosa del fatto che, essendo questa donna amante frustrata che lui ha lasciato in malo modo, che viene a fargli la scenata sotto casa, essendo questa donna talmente arrabbiata da chiamare il suo amore soltanto pezzo di merda, fa sì che lui possa dire: ma con tutti i pezzi di merda che vivono qui intorno, ma perché proprio io? E riesce in qualche modo a cavarsela. Chiaramente è quasi una gag comica, ma nella ferocia con cui racconta questa cosa, nel disinteresse totale che ha verso una donna che in qualche modo ha amato, fa sì che venga fuori appunto prima una sorta di risata, perlomeno si spera, ma successivamente la domanda: ma di cosa sto ridendo? Perché questo appunto è egoismo, questa è perfidia, è cattiveria, è tutto ciò di cui normalmente non dovrei ridere, non mi sentirei in diritto di ridere. E questo piccolo scarto tra appunto l'aggressione umoristica che ti sorprende laddove la coscienza è un pochino più scoperta è un piccolo escamotage letterario che mi piace usare e mi diverte da lettore e da scrittore.
Perché non l'abbiamo ancora detto, Vincenzo, che è l'amico di Saverio, Vincenzo ha un problema familiare, riguarda questo problema a suo figlio, perché è successo qualche cosa a scuola, qualche cosa che imbarazza suo figlio, imbarazza tutti quanti. Lui deve andare dall'insegnante a capire, no? E quindi c'è questo colloquio veramente, da una parte per certi aspetti imbarazzante, dall'altra surreale, perché c'è l'utilizzo della parola con due Z, ma è veramente qui queste due persone utilizzano questa parolaccia, ammesso che lo sia ancora, e le danno una forzatura veramente teatrale.
Sì, il loro discorso gira intorno a questo piccolo problema che nella mente di Vincenzo diventa enorme, cioè un piccolo contatto fisico che c'è stato tra il figlio e un altro bambino, la classica scoperta del corpo, per cui si sono mostrati, eventualmente toccati il pisello, come lo dice la maestra, e da questa cosa però nascono mille paure nella mente di quest'uomo: il pensiero che il figlio possa essere gay, il pensiero che il figlio possa essere chissà che cosa, e comincia una richiesta d'aiuto nei confronti dell'amico Saverio, il quale si presenta come il saggio, ma saggio poi non è, e comincia ad analizzare tutta la situazione, ma perdendosi nei rivoli della situazione, quello che conta meno, per cui appunto quante volte hai detto la parola con la Z alla maestra quando ti arrabbiavi con lei del suo modo di svolgere quel colloquio, tutto ciò che non conta veramente, tutte le divagazioni, le digressioni, tutto quello che non è il cuore del problema, proprio perché sono persone che sono al mondo convinti di avere un manuale di istruzioni, che è la loro presunzione, in realtà non conoscono nulla dei meccanismi. E lo siamo un pochino tutti, perché siamo tutti allo sbando, veniamo al mondo e cerchiamo di imparare come comportarci in tutte le diverse situazioni. E scopriamo giorno dopo giorno, anno dopo anno, che le situazioni si moltiplicano invece di ridursi, che arrivano nuovi rapporti, nuove relazioni, nuove complicazioni, e siamo sempre più o meno allo sbando. Per cui più che cercare delle soluzioni, delle istruzioni, è bene cercare magari una bussola che ci orienti in tutte le stesse situazioni, che per alcuni può essere appunto la ricerca della propria felicità, l'egoismo, per altri può essere la generosità, la lealtà, e per altri ancora la violenza, l'aggressione. Ognuno ha la sua. I due personaggi hanno scelto quella dell'egoismo, quella del pensare a se stessi e soprattutto cercare di affermare nel mondo il proprio successo, che successo poi non è.
Che successo poi non è. Poi Federico Baccomo, leggendo questo libro, è chiaro che quando si legge un libro poi il lettore si fa delle idee, si porta il pensiero, lo porta chissà dove. E io mi chiedevo spesse volte: ma si arriverà a un punto in cui tra Vincenzo e Saverio c'è quasi una definizione, anche se questa è una parola poco corretta in questo libro, perché non c'è mai una definizione delle cose in questo libro, c'è sempre un divenire, no? Ed è qui anche la teatralità di questa scrittura, ma c'è mai nemmeno un darsi ragione, ecco, sono sempre lì sul filo della lama e non si danno mai ragione né uno all'altro, e c'è forse il dubbio, c'è questa sospensione in cui vivono Saverio e Vincenzo.
Sì, è un po' come quando si divide il dolce con qualcuno al ristorante, che si tende all'inizio a prendere il cucchiaio pieno, poi se ne prende un pochino di meno, poi se ne prende, finché alla fine rimane un pezzettino e si comincia sempre a dividere la metà, sembra quasi fino ad arrivare alla scissione dell'atomo in modo paradossale. Ecco, ognuno dei due si spinge verso il ciglio, ma vuole che sia l'altro a cadere, sia che si tratti di dare ragione, sia che si tratti di dare torto. E mentre scrivevo il libro all'inizio avevo un'idea di arrivare a un certo punto, a un passaggio in cui ci sarebbe stato un grosso litigio tra i due. Ma mi rendevo conto che il litigio sarebbe stata una sorta di frattura. Mi piaceva questa idea che nessuno dei due prendesse davvero un'iniziativa, però mettesse la sua ultima parola ogni volta. Per cui quando il discorso sembra che si stia spegnendo, ecco che un altro lo riaccende mettendo sul piatto qualcosa che non c'era stato prima, che può essere un argomento stupidissimo come la ricerca di una nuova password per il computer, o un argomento molto più grande come il rapporto educativo con i propri genitori, che evidentemente li ha fatti soffrire. Insomma, un continuo passaggio fino a che nessuno dei due appunto è mai disposto a cedere o a fare un passo indietro, insomma. E poi arrivando a un finale che appunto non svegliamo, ma che dà un senso di ricorsività e dà un senso a questo loro continuo fluire l'uno nell'altro. In qualche modo, anche in termini di forma, mi sembrava la forma migliore da dare un dialogo del genere. Per cui tanti argomenti, ma più o meno condotti sempre come un bolero in qualche modo, con quella ritmica quasi ipnotica, e non viene spezzata appunto né da un litigio né da una riappacificazione totale, insomma.
Lo so che è una domanda banale, Federico Vacco, ma questo libro così teatrale andrà in scena?
Allora, io ho la fortuna di lavorare, di essere diventato amico da qualche anno con Claudio Bisio, e l'anno scorso gliel'ho fatto leggere in anteprima proprio perché, insomma, è un uomo di teatro, un uomo di spettacolo, e lui mi chiamò il giorno dopo dicendomi: guarda Federico, te lo porto a teatro io questo. Per cui da quel momento lì ho pensato: allora forse effettivamente c'è una possibilità, anche se proprio è nato nella mia testa come una sorta di romanzo in forma di dialogo. Per cui poi ne abbiamo parlato per gioco e chissà, so che a lui è piaciuto molto e più che questa sua disponibilità a farlo mi ha fatto molto felice l'idea che si possa fare, l'idea che lui abbia avuto che si possa fare. Per cui mi piacerebbe vederlo rappresentato. Qui a Milano abbiamo fatto una presentazione assieme a Marco Rossari, che è un grande scrittore, secondo me, di oggi, insomma, qualche anno fa ha partecipato al Premio Strega.
È stato nostro
E
ospite,
lui
non vorrei sbagliarmi, Marco Rossari ci raccontò Platone o Socrate. Adesso la mia memoria un po' forse mi fa.
No, lui è un grande narratore, ma proprio anche in termini orali, ha una bellissima voce, un modo anche di mettergli le frasi, molto elegante, molto divertente. E abbiamo fatto una lettura insieme di diversi brani del libro e devo dire che c'è stato un bel ritorno, ci sono state risate, c'è stato interesse. E da lì ho pensato che effettivamente potrebbe avere la sua scena, sarebbe un piccolo bel sogno che si realizza. Vediamo, non lo escludo, devo dire che mi divertirebbe poter vedere come suonerebbe tutto il testo letto. Naturalmente andrebbe un po' ridotto, ma sì, è un piccolo progetto che mi piacerebbe coltivare.
E quindi ho fatto una gaffa, mi è stato detto non era l'autore che Marco Rossari, che è stato nostro ospite, però per raccontare di un libro nel cuore della notte edito da Einaudi, edito
Esattamente,
da
sì.
Einaudi, quindi mi confondevo semplicemente. Federico Baccomo, prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni mi sto leggendo Circolo chiuso di Jonathan Coe, per la semplice ragione che avrò il piacere di presentarlo al Festival di Carpi, che ci sarà il 1º giugno, credo che l'incontro sia il 1 o il 2 di giugno, forse il 2 di giugno. Per cui mi sto rileggendo, insomma, la trilogia, quella dedicata a Benjamin Trotter e tutta la compagnia, ed è un bel piacere anche in questo senso perché, devo dire, ho compiuto 40 anni l'anno scorso e in qualche modo sembra arrivato quel senso di maturità che fa sì che vada a rileggere i libri che mi sono piaciuti. E rileggere, devo dire, comincia a darmi quasi più gusto del leggere la prima volta. Per cui sono immerso, insomma, in questa rilettura dei primi due libri per poi dedicarmi al terzo, che invece non ho ancora letto, che è Middle England. Per cui in questo momento, proprio sul comodino del letto classico, insomma, c'è Circolo Chiuso di Jonathan Coe.
Ma quindi sarà ospite Federico Baccomo al Festival di Carpi, che sarebbe la festa del racconto, se non sbaglio.
Festa del racconto, esatto.
Quindi questa volta non mi sbaglio, festa del racconto, su cui la nostra redazione sta proprio lavorando in questi giorni, e noi lo racconteremo nelle prossime puntate qui del Posto delle Parole. Intanto grazie davvero Federico Baccomo per la nostra conversazione dedicata al libro edito da Solferino. Ma tu sei felice? Grazie ancora.
Grazie mille a voi, sempre un piacere, grazie davvero.